unfolds are the precious things love has in store. We have all the love.
Allora, buongiorno a tutti, ritorna dopo un bel po' di tempo di assenze la trasmissione Tutto in un'ora con Fabio Bellucci. Oggi abbiamo l'ospite, un ospite, diciamo così, un assessore, l'assessore Andrea Muntolo, che è l'assessore dell'ambiente del Comune di Cervete. Fabio, buongiorno e bentornato.
Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, in effetti è un po' di tempo che manchiamo a questo microfono, abbiamo passato la primavera, l'estate, ormai siamo alle porte dell'autunno e tante volte gli scherzi che ci può fare la natura è proprio quello di prendere la classica foglia e ruzzolarci sopra, e quindi per 7 mesi tenerci lontani in caso poi dalla radio e quindi dalla possibilità di avere un contatto con voi, di darvi le notizie che riguardano in questo caso il Comune di Cervetere e mettervi a corrente di tutto ciò che è capitato. Di cose ne sono capitate tantissime in questi mesi, anche se appunto li abbiamo passati non divertendoci, ma in tutti i casi ringraziamo il Signore che siamo qui in questo momento per poter appunto dare la possibilità a tutti quanti voi di conoscere qual è la situazione del Comune. Abbiamo invitato come primo ospite dopo questi 7 mesi e oltre di assenza appunto Andrea Muntolo, che è l'assessore a tantissime cose, ma in più di tutto all'ambiente, all'energia, alle infrastrutture, al trasporto pubblico, e poi chi più ne ha più ne metta. Devo dire che in effetti anche questi punti al loro interno hanno tanti altri punti, quindi lui è uno di quelli che si occupa un po' di tutto e devo dire in molti casi se ne occupa bene, perché parecchie cose sono state risolte proprio attraverso anche l'intervento che c'è stato da parte sua. Una su tutte quante, devo dire, è stato finalmente risolto il problema dell'arsenico per quanto riguarda i cittadini dei terzi. Andrea.
Sì, diciamo che intanto buongiorno Fabio e bentornato, perché insomma ci sei un po' mancato, ecco, questa tua diciamo presenza ci è mancata. E sì, la questione dei terzi si sta avviando a risoluzione, ovviamente il problema non è ancora risolto, ma finalmente siamo riusciti ad inserire anche la zona dei terzi nel programma di ACEA di interventi di ammodernamento e di sostituzione delle fonti idriche, per cui i lavori stanno andando avanti, quindi speriamo che nel prossimo anno, ecco, da quello che ci dice ACEA, dal loro cronoprogramma, dovremmo finalmente riuscire a dare ai cittadini di terzi l'acqua potabile così come ce l'abbiamo in tutte le altre zone di Cervetere.
Senti Andrea, già che ci siamo, ovviamente diciamo che questa mia lontananza dai microfoni però ci dà la possibilità di poter fare un excursus, un po' un giro per quanto riguarda Cervetere come rete di tante cose, la rete dei trasporti, perché tutti quanti aspettavano insomma che partisse questo gemellaggio con la Dispoli, che in effetti è partito, però non sono partiti i pullman, sono rimasti fermi al capolinea. Si parla di fare finalmente questo depuratore per quanto riguarda Ceri, insomma ci fai un po' un panorama generale, che capisco sono tantissime cose, però più o meno sinteticamente fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda l'ambiente e via dicendo.
Che la CEA poi ci dirà dopo quel convegno che c'è stato nel Comune Cervetere di come è andata a finire?
Sì, dunque, innanzitutto penso che gli ascoltatori sappiano che noi siamo riusciti finalmente, nonostante tantissima fatica, ad approvare il bilancio preventivo il 30 luglio, purtroppo solo il 30 luglio, ma le difficoltà sono state tantissime per far quadrare i conti, quindi quest'anno è stata veramente dura. E quindi questo è chiaro che l'approvazione di un bilancio così in ritardo comporta inevitabilmente la difficoltà a far partire tutta una serie di interventi straordinari, perché chiaramente senza copertura finanziaria non è possibile fare di più di quello che è l'ordinarietà, insomma la gestione ordinaria. Di cose ne sono successe abbastanza, direi, soprattutto ecco, negli ultimi consigli comunali fine luglio, primi di agosto. Ecco, hai citato il depuratore di Ceri, abbiamo approvato il progetto definitivo e contestualmente abbiamo fatto la variante urbanistica per dare la possibilità ad ACEA di procedere con gli atti successivi e iniziare, diciamo, l'iter di completamento e messa a gara del progetto.
Quindi senza problemi per quanto riguarda la sovrintendenza?
No, 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 questo è stato già superato con le differenze dei servizi.
Perché molto era bloccato per quanto riguardava appunto la sovrintendenza che era intervenuta per quanto riguardava la rocca storica, insomma.
Diciamo che il depuratore, da quello che ci è stato raccontato, perché questa cosa naturalmente è partita prima ancora che entrassimo noi, dal punto di vista della procedura della conferenza dei servizi, ci ha raccontato che purtroppo hanno dovuto rifare il progetto 3 volte perché sostanzialmente non andava mai bene la soluzione proposta. Quello che è importante, che ho sottolineato anche in occasione del Consiglio Comunale, è che oltre alla realizzazione del depuratore, che sicuramente è un'opera importantissima per quella zona, quello che è importante è che all'interno del quadro economico è previsto il rifacimento della rete fognaria all'interno del borgo, quindi verranno sostituite le vecchie tubazioni con delle nuove condotte e si separerà quella che è le condotte dalle acque chiare da quelle delle acque nere, quindi verrà fatta una separazione, cosa che oggi non è, chiaramente sono le vecchie condotte che c'erano una volta, e quindi va tutto insieme. Quindi
diciamo che sicuramente anche abbastanza facile per quanto riguarda Ceri, perché è un nucleo abitativo con 80 abitanti, insomma, perciò...
Sì, 80 abitanti con un carico, però consideriamo che ci sono dei ristoranti, per cui c'è un carico comunque di abitanti equivalenti, come si dice in gergo, abbastanza importante, quindi è anche delicato l'intervento, perché essendo un borgo antico si tratterà di fare interventi sulle strade, scavi eccetera, per cui andrà fatto, ecco, la cosa importante di questo intervento è proprio perché purtroppo le vecchie condotte ormai fatiscenti avevano problemi di perdite in vari punti, e questo sta minando la stabilità del borgo.
La rocca. Voi prevedete i tempi per quanto riguarda questo aspetto?
Ora, adesso l'iter prevede che la provincia di Roma ci deve dare e rilasciare il nulla osta sulla variante urbanistica.
La provincia di Roma?
Sì, l'ex provincia di Roma.
Ancora c'è, ha delle funzioni?
Sì, ci sono delle funzioni ancora che sono rimaste.
Sì, sono le cose che sono inspiegabili. È chiusa come struttura, diciamo, a livello politico e amministrativo, però
no, certe competenze sono rimaste.
Si mette in funzione a nuovo, c'è un po' di tempo.
Molte competenze sono rimaste, quindi sostanzialmente mi auguro che ACEA, inizio completando, diciamo, questo scorcio di fine anno dovrebbe servire per completare tutte le parti, diciamo, burocratiche, completamento del progetto esecutivo, e insomma inizio prossimo anno possano finalmente fare la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.
Abbiamo già detto 2 cose molto importanti per quanto riguarda questo fine anno e inizio 2016: il fatto di finalmente far arrivare l'acqua buona da bere agli abitanti dei Terzi, e per quanto riguarda non soltanto gli abitanti di Ceri, perché questa è una situazione che riguarda l'ambiente, perché ovviamente sappiamo che si scarica tal quale e arriva fino al mare, quindi finalmente l'ambiente dovrebbe trarne dei grandi motivi di felicità, e possiamo dire che anche i bagnanti finalmente dovrebbero vedere galleggiare molto meno roba di quanto ce n'era prima.
Sì, questo sicuramente è un aspetto importantissimo. Ricordiamo che lì c'è anche una scuola alla base sotto il borgo, che anche quella usufruirà della possibilità di allacciarsi a questo sistema fognario nuovo. Quindi questo è sicuramente un importante obiettivo che siamo riusciti a raggiungere. Sempre rimanendo nel tema dell'ambiente, a luglio forse, ecco, penso che tutti gli abitanti di Cervesi si saranno accorti del lavoro, dell'intervento straordinario che è stato fatto su via 7 Venepalo per risanare una serie di scarichi che sono emersi non regolari a seguito delle indagini della Capitaneria di Porto dello scorso anno. Siamo riusciti anche qui, facendo molta pressione sulla CEA, devo dire però che sono stati molto disponibili a fare questi intervento a metà luglio, fine luglio, per sistemare questa situazione. Abbiamo praticamente risanato circa il 50% più o meno di quelli che sono stati gli scarichi abusivi nella zona alta di Cervesi, quindi oggi tutta quella parte lì non finisce più nel fosso del Manganello, ma viene collettato direttamente al sistema di depurazione.
Cioè, veramente
al depuratore.
Vi dovrebbe dire grazie.
Un intervento importante anche questo, sì.
Vi dovrebbe dire grazie, quindi.
Teniamo presente.
Ma il fosso del marmo è il grande problema?
Fosso del Manganello c'è da finire di completare altri interventi rispetto ai quali con ACEA siamo già d'accordo, insomma ACEA ci ha dato la sua disponibilità a fare interventi anche nella zona bassa di Cerveteri, dove pure lì ci sono delle situazioni purtroppo anomale e sono anomale da diversi anni. Su questo poi l'idea è di andare avanti, comunque di cercare di intervenire su altre situazioni che purtroppo conosciamo. Ora, anche la mancanza del bilancio approvato, questo ci ha comportato un freno sostanzialmente, perché significa fare delle indagini ambientali, comporta delle spese inevitabilmente, quindi...
Senti Andrea, so che tante volte chiedere all'oste come il vino non funziona molto, certo. Però per tornare alle parole del direttore, questo rapporto con Acea è stato più positivo o ha avuto più difficoltà? Perché ovviamente sappiamo che i cittadini hanno protestato e ancora continuano a protestare perché ci sono delle mancanze notevoli, ci sono stati dei problemi per quanto riguardava il fatto di staccare l'acqua, di portare via addirittura i contatori dalle case, insomma cose che non si sono mai viste, cioè non lo facciamo nei confronti dei profughi che arrivano da altri paesi, anzi cerchiamo di aiutarli pure a dare le bottiglie d'acqua, qui se c'è un problema delle persone che non riescono a pagare una bolletta perché hanno una difficoltà, noi prendiamo il loro bravo misuratore di acqua e glielo portiamo via e quindi lasciamo la casa completamente, non diciamo con poca acqua al giorno, con zero acqua al giorno. Ecco, questo rapporto con Acea, per tornare alle parole appunto del direttore, è stato un rapporto in chiave scuro. Tu come la vedi? Capisco, ripeto, che essendo dentro ai lavori avrai qualche difficoltà, però ti ci devo mettere un attimino.
No, io non ho difficoltà, anche perché insomma sono 3 anni che seguo i contatti e i rapporti con Acea. Noi siamo il comune di Cerveteri, abbiamo un gestore che ha dei diritti e anche dei doveri, ovviamente, no? Nel senso che, come ho anche detto in occasione del Consiglio Comunale Aperto che c'è stato i primi di agosto, secondo me va distinto in due aspetti, i chiari e gli scuri. I chiari sono sicuramente dal punto di vista tecnico una disponibilità, una capacità di fare interventi che noi non avremmo mai potuto avere. Vedi il depuratore di Ceri, 1.100.000 euro di investimento, vedi gli interventi di manutenzione straordinaria del depuratore di Cerenova, anche su questo spenderà Acea diversi soldi, vedi tutta una serie di interventi che sta facendo di risanamento e di ammodernamento, uno fra tutti che è stato un problema grosso, non è completato ma una buona parte è stata fatta, il rifacimento della condotta idrica a Pian della Carlotta, che era ridotta in condizioni penose perché purtroppo fatta a suo tempo con materiali probabilmente non di qualità e non, ecco, quindi su questo io devo dire che la disponibilità di Acea c'è un'ottima collaborazione, ecco, i lavori che dicevo di luglio sono stati fatti grazie alla capacità di Acea di poter intervenire.
Però, esempio, una capacità che noi notato che ad esempio c'è una comunicazione molto antica, per non dire che quasi non esiste la comunicazione con Acea, quando c'è da segnalare qualche cosa abbiamo veramente molte difficoltà.
Questo infatti, ecco, volevo, diciamo, questa è la parte, diciamo, positiva, c'è l'aspetto negativo, che è l'aspetto negativo è tutto quello che riguarda l'area commerciale, i rapporti con l'utenza, ecco, questo sicuramente non funziona e questo noi l'abbiamo.
La gente ricorda che con Sicea c'era un rapporto viso a viso, invece con Acea non si può telefonare e non si riesce a fare nulla, c'è difficoltà, e ripeto, poi questo fatto di prendere e staccare i contatori secondo me lascia veramente molto 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 a desiderare.
Io dico che sulla parte commerciale c'è molto da fare, sapete che gli sportelli Acea sono stati chiusi e resteranno chiusi fino alla fine di settembre perché Acea sta facendo una grossa rivoluzione su questo, almeno loro ci stanno dicendo che cambierà tutto radicalmente dal punto di vista dei rapporti con l'utenza, stanno implementando dei sistemi nuovi proprio per rendere il servizio più efficiente, più efficace e con una presenza maggiore. Io me lo auguro perché sinceramente sulla parte commerciale non siamo per niente soddisfatti, i problemi che tu hai citato chiaramente sono problemi importanti, nonostante Acea dica che loro si muovono secondo la legalità, se la legge glielo consente, ci sono state sentenze che gli hanno dato ragione, questo poi ripeto,
ovviamente sul piano giuridico,
la
mettiamo sul piano proprio di dire abbiamo possibilità di rapporti, un rapporto è proprio quello di poter parlare e dire ho questo problema oppure avete questo problema. Io ho incontrato una persona l'altro giorno e mi ha detto ho davanti casa un buco da cui fuoriesce dell'acqua, io non so se è acqua pulita o se è acqua delle fogne, con Acea non mi riesco a mettere in contatto, che devo fare? Cioè la gente è veramente alcune volte disastrata, poi dobbiamo dire una persona che tra l'altro si è adoperata perché è andata in comune, si arriva in comune e trova che l'ascensore è rotto, deve fare 3 piani una persona che ha difficoltà di disabilità e quindi è rimasta in effetti.
Sì, c'è anche da dire una cosa, che spesso le persone non hanno ben chiaro quali sono i ruoli dei vari enti e organizzazioni. Acea è un gestore, come tale l'utente deve chiamare il gestore quando ha un problema, così come l'Enel, così come la Telecom, poi il comune può fare da rincalzo, cioè può fare da sprone e da da sollecito, come facciamo continuamente, però è fondamentale che l'utenza prima di tutto si rivolga al gestore. Che,
però se non risponde il gestore,
certo, certo, no, no, ma su questo infatti noi ad agosto
faceva veramente tenerezza. Io la signora che c'era quasi 80 anni,
questo è stato il problema che noi abbiamo denunciato in consiglio comunale aperto alla presenza del presidente della CEA, che è venuto e ha avuto dato la possibilità di confrontarci direttamente con lui, non ha mandato dei delegati, ed è stato quel problema principale, cioè quello della mancanza dell'interfaccia, della difficoltà della comunicazione. Io sono impaziente di vedere qual è lo stravolgimento che ci sarà dal punto di vista dei rapporti da ottobre con l'inserimento e con l'entrata in funzione di questo nuovo sistema che loro ci hanno preannunciato. Mi auguro che serva veramente a cambiare qualche cosa.
E i tuoi rapporti con la CEA come sono?
Quello che dicevo, cioè da una parte ci sono con i tecnici, c'è un buon rapporto di collaborazione, devo dire, no, sinceramente sono persone che si rendono sempre disponibili, anche loro hanno le loro difficoltà interne perché gli appalti, le ditte di appaltatrici, i lavori li fanno fare all'esterno, per cui hanno problemi con gli appalti, insomma le dinamiche purtroppo sono simili a quelle che abbiamo anche noi, però con l'area tecnica devo dire che c'è una buona collaborazione, sull'area commerciale no.
Senti, è una buona notizia, però la possiamo dare finalmente ai nostri ascoltatori, perché è un tema che riguarda questi giorni, insomma è stata finalmente conclusa la gara per il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti, è un aspetto principale perché questa amministrazione aveva fatto una promessa ancora prima di entrare in carica nel suo progetto, diciamo la parte principale se vogliamo riguardava proprio l'ambiente e soprattutto i rifiuti, quindi qui c'entri in causa proprio precisamente te, perché ovviamente come assessore all'ambiente e dobbiamo dire abbiamo delle difficoltà perché l'isola ecologica non parte, anzi devo dire che sfortunatamente per chi passa di lì come turista ha uno spettacolo di cervelli non propriamente bello, per non dire che è veramente brutto. Ecco, io voglio sapere, a questo punto che abbiamo avuto la possibilità di sapere che la ditta che ha vinto, la società Camassa Ambiente S.P.A. Di Bisceglie, in provincia di Bari? Provincia di Bari, ecco. Abbiamo avuto appunto un'esternalizzazione per quanto riguarda la regione, siamo riusciti a prendere qualcuno di molto lontano, la Tecneco è arrivata seconda come classificato, perché anche qui
Tecneco è un'azienda che sta ad Avezzano, quindi non è regionale anche lei.
A noi ci va a piacere, è importante che la gente lavori, che non ci siano difficoltà per i lavoratori, perché penso che questa qua sia la cosa principale ed importante, però vogliamo un po' sapere, adesso che le buste sono state aperte, adesso che è stato dato finalmente a questa ditta le chiavi per quanto riguarda giù via 7 Venne Paolo, quali saranno i tempi per iniziare la raccolta differenziata finalmente su tutto il territorio comunale, quali saranno i problemi che tu vedi all'orizzonte o che cosa accadrà in ogni caso?
Allora, innanzitutto le chiavi ancora non gliele abbiamo date perché l'affidamento è provvisorio, cioè è stata fatta un'aggiudicazione che si dice provvisoria in gergo, che significa che ora dovremo fare delle verifiche, gli uffici chiederanno dei documenti alle prime due classificate, la prima è stata appunto la Camassa Ambiente, seconda è arrivata la Tecneco, dovranno presentare entrambi una serie di documentazioni, dal DURC all'antimafia, tutta una serie di documenti che devono attestare che loro possono firmare un contratto con un ente pubblico. Diamo per scontato che sta tutto a posto, io me lo auguro, perché visto come sono andate le cose fino adesso speriamo che non ci sia nessun altro problema, nessun ricorso, niente, che sia tutto andato liscio e che le ditte, le prime due classificate stiano a posto anche da questo punto di vista. L'aggiudicazione che c'è stata lunedì della settimana scorsa, l'apertura delle buste e il completamento e la firma del contratto, ahimè ci vorranno circa un paio di mesi perché le tempistiche di legge sono queste. Bisogna dare 30 giorni per la presentazione dei documenti e altri 30 giorni circa per la firma del contratto.
Siamo al primo dicembre.
Diciamo che presumibilmente dovremmo riuscire a firmare il contratto per i primi di dicembre se non abbiamo intoppi, se va tutto liscio come
firmato
come
il contratto loro. Il giorno dopo?
Firmato il contratto, a quel punto gli consegniamo le chiavi di via 7 Venepalo e loro possono iniziare da quel momento il nuovo servizio. Che significa? Il nuovo servizio prevede che loro entro 3 mesi dalla firma del contratto debbono iniziare il servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale e andare 3 mesi per organizzare, quindi a tutta l'attività di comunicazione, la fornitura dei kit, i mastelli a tutta la popolazione, e dal terzo mese in poi iniziare il nuovo servizio, per andare a regime entro il sesto mese, quindi hanno tre mesi di tempo per andare a regime, quindi
cioè, dobbiamo iniziare per zone, esatto. Appunto è l'inizio di un'attività, diciamo così, no? Un treno che si muove con molta difficoltà e in tre mesi devono consegnare tutti questi mastelli e iniziare, esatto, in questo rapporto.
Quindi, presumibilmente, se viene tutto rispettato quello che
quindi
quello che dicevo,
tutti quanti i cassonetti da tutto l'intero tutto territorio quanto, comunale, esatto, compreso anche le cose, diciamo, di San Martino, in questi giorni sono state un po' eclatanti per quanto riguarda la sporcizia di tutti quelli che passano sulla Sette Vene Paolo e vanno lì a scaricare, insomma,
certo.
Poi tra l'altro voglio dire, abbiamo messo i cassonetti proprio nel posto dove la gente può fare quello che gli pare e piace, perché l'abbiamo proprio nascosti. Io penso che forse i cassonetti andrebbero messi in una maniera, visto e considerato quello che succede.
Ma il problema è un altro, sì, l'abbiamo riscontrato ad esempio anche a Cerenova, mettere poi i cassonetti in zone, in strade troppo di troppo passaggio, di troppo transito, portava al fatto che si creavano i cumuli, perché tutti passavano e volavano.
La notte succede.
Allora uno cerca di, nei limiti del possibile, siamo riusciti a ridurlo anche cercando di nasconderli un po', tanto quelli servono per le persone che abitano lì, non è che devono venirci altri. Purtroppo questo è il grosso problema, che c'è molta gente che fa difficoltà a capire che bisogna cambiare abitudini.
In questo appalto, giusto per conoscerlo un pochino, ci sarà anche la spazzatura delle strade, la pulizia dei bordi, andrà a finire come alla Dispoli, dove in effetti il contratto è faraonico e poi alla fine dovrà trovare erbacce un po' dappertutto, perché il rischio è sempre questo qua, che il pubblico, non conoscendo l'appalto in che cosa consiste, non sa esattamente se quello ha un diritto o non ha un diritto. So, ci sono le erbacce che sono alte mezzo metro, dice, ma qualcuno dovrà venire a pulire, no?
Certo.
Allora, una volta dice ci deve pensare a multiservizi, a multiservizi dice no, non ci abbiamo soldi, non ci abbiamo disponibilità, e le strade non vengono spazzate, no? A Cerveteri centro le vediamo, in tutti i casi che le spazzatrici funzionano, devo dire che nei piccoli centri le spazzatrici non si sono mai, ovviamente non si sono scopini, che ci siamo scordati proprio esattamente come sono fatti, come figure, no? Operatori ecologici, sì, oggi si chiama. Ecco, nella dicitura appunto di questo contratto d'appalto c'è anche questo fatto della pulizia, in che cosa consiste? Cioè, come un po' spiegare questo fatto?
Il servizio è il servizio di igiene urbana, che significa la gestione della raccolta dei rifiuti domestici ovviamente, e tutti i servizi complementari, quindi dallo spazzamento delle strade, l'iserbamento, la pulizia dei bordi strada dall'erbaccio eccetera, la rimozione delle discariche abusive, eventuali discariche abusive che purtroppo ogni tanto nascono in giro per il territorio, quindi tutti i servizi, la pulizia della cartellonistica, deaffissione dei manifesti abusivi, ecco, tutte queste attività che già peraltro già c'erano, insomma, nel vecchio contratto, insomma, sono riproposte come attività nel nuovo. Dirò di più, se i cittadini sono interessati basta andare sul sito del comune, andare sulla sezione bandi di gara, c'è tutta la documentazione relativa alla gara d'appalto, quindi chi ha voglia di leggerseli, c'è il disciplinare, il capitolato, ci sono tutte le attività previste, stanno sul sito, si possono scaricare, sono dei documenti in PDF e quindi si possono facilmente, agevolmente leggere, lì dentro c'è tutto scritto quello che devono fare.
Il servizio dovrebbe migliorare in generale, insomma, no?
Il servizio secondo me migliorerà sicuramente, innanzitutto perché finalmente toglieremo dalle strade i cassonetti, che è una cosa ormai indecente, poi perché comunque, insomma, questo rinnovo di contratto dovrà essere seguito in maniera diversa, in maniera molto più efficace anche dal punto di vista del controllo.
Sugli scarrabili, allora, gli scarrabili, cari amici ascoltatori, sono degli enormi cassoni che vengono messi la mattina per poter prendere in caso i rifiuti erbacei o in caso lavatrici e via dicendo, però succede un fatto che quando a mezzogiorno o a luna vengono portati via, chi arriva dopo quell'orario ha la buona idea di lasciare tutta quanta la roba lì pensando che
successiva.
È fino alla settimana successiva.
Certo. Così matura.
Già che ovviamente questo è un servizio che da una parte è buono, però fatto una volta a settimana in posti dove ovviamente c'è molto verde diventa un po' un problema. Allora, ci sono le persone che non si rendono conto che fanno il male proprio al posto dove in caso abitano, però dall'altra parte forse questi scarrabili lasciano un po' il tempo che trovano.
Allora, lo scarrabile ha un suo senso se inserito in un contesto più ampio, che è quello ad esempio del ritiro domiciliare dei rifiuti, che è un'altra possibilità, quindi io posso telefonare e farmi ritirare ad esempio i rifiuti erbacei. È chiaro che devono funzionare tutti questi sistemi, no? Perché
qualità, così. Se io telefono per farmi raccogliere i rifiuti, so che meno di 20 giorni non ci riesco a farmi
riportare. E questo infatti è una cosa
qui
che
c'è sta, guarda, è cambiato il numero, sì. Ricordatevi, non è più quello di una volta, ma è questo 99 53 5 2 1,
esatto.
Dico bene?
Sì, sì. Quindi voglio dire, tutte queste cose devono funzionare. Sicuramente.
Non me la tengo la fondezza dentro.
No, ma sì, ma sono consapevole di questo. Sicuramente negli ultimi tempi tutto questo sistema ha scricchiolato per vari motivi. C'è stato anche il problema del sequestro dell'area del centro servizi, che purtroppo ha portato a un blocco delle attività parziale. Quindi insomma, sicuramente è una serie di problematiche che dobbiamo superare con il nuovo appalto.
Non basteranno.
Non lo so, io sono convinto che se gli stiamo sopra, mi dicono, io non la conosco ovviamente, mi dicono che sia un'azienda seria, un'azienda che lavora bene, quindi mi auguro che sia quello di cui abbiamo bisogno, insomma.
Scusa, voglio fare una domanda a Andrea. Questo, diciamo così, avete fatto l'appalto di questa gara, no? Per quanto riguarda l'affidamento della nettezza urbana, ci sono state delle ditte che hanno fatto ricorso?
C'è stata una ditta che ha fatto ricorso, sì.
Allora tu hai detto, potassi che ci siano altri ricorsi.
Certo, c'è la possibilità.
E quali sarebbero, per esempio?
Non si sa. Questa è una bella domanda, quindi l'Italia è il paese dei ricorsi, quindi sinceramente potrebbe succedere di tutto, nel senso che io ritengo che da quello che ho potuto vedere dall'esterno che la procedura si sia svolta correttamente, senza particolari problemi, anche la graduatoria finale eccetera. Però
che fatto ricorso qui, andrà a vedere.
Io non faccio l'avvocato, ma qui purtroppo i ricorsi escono sempre fuori come i funghi, quindi
vediamo bene.
Io mi auguro che non ci sia questo problema, perché effettivamente sarebbe un danno grosso per tutta la comunità, perché il problema dei rifiuti è il problema che sta in testa a tutti i problemi del comune di Cerveteri. Io quotidianamente ricevo mail, telefonate, solleciti, perché questo è il problema numero uno adesso a Cerveteri, è il problema più sentito.
Tra l'altro dobbiamo dire che questo è un appalto da 31 milioni di euro per 7 anni di attività, 31 milioni di euro, insomma, si può capire che stiamo parlando di un aspetto significativo per quanto riguarda le finanze, e non guardiamo la mondezza come tale, guardiamo la mondezza anche come ricchezza che esce dalle nostre tasche, perché le cose saranno fatte in maniera efficiente, significa che finalmente le bollette potrebbero diminuire anche di un centesimo, ma potrebbero finalmente diminuire, perché noi nel corso di questi anni abbiamo sempre pagato di più per tutta una serie di difficoltà, trasporti più lontani, Bracciano che è chiuso e via dicendo. Noi invece ovviamente speriamo di poter ottimizzare questo servizio attraverso il fatto che anche le tasche dei contribuenti possono cominciare a pagare qualche cosa in meno. Addirittura si parla che finalmente proprio mondo, mi pare che ha detto una cosa di questo genere, si può parlare finalmente di poter dire che coloro che conferiscono bene la spazzatura potrebbero pagare qualcosa in meno in bollette, e quelli insomma invece sono coloro che vengono a sporcare potrebbero avere delle mazzate.
Beh, cioè, allora, questo nuovo progetto per questo nuovo servizio prevede che a regime, ma ci vorrà sicuramente almeno un anno, la possibilità di introdurre la cosiddetta tariffa puntuale.
Ecco, spiega, c'è stata tariffa puntuale.
Che è una tariffa che prevede che a fronte di un, diciamo, è divisa in due parti sostanzialmente. Una parte fissa che deve coprire i costi generali, la tariffa che paga l'utente, e una parte variabile in funzione del quantitativo che l'utente smaltisce, butta via. Quindi questa parte ovviamente riducendola consente all'utente di pagare meno.
Io di solito, facciamo un esempio, produco un chilo di rifiuti. No, allora, se io do sempre un chilo di rifiuti, variabile naturalmente, certo, perché mica può essere sempre lo stesso, è una cosa.
Se oggi producevo un chilo di rifiuti indifferenziati, e quindi dentro c'era la plastica, la carta, il vetro e tutto quanto, domani quel chilo magari se io l'obiettivo è di arrivare al 70% di differenziata, invece di buttare via un chilo di indifferenziato butto via tre etti, il che significa che io vado a risparmiare. Se poi sono così bravo da riuscire a differenziare al massimo, e qui dipende da ognuno di noi, perché
come si fa a fare questo, a capire questo, è un mistero.
Basterebbe non comprare l'acqua nelle bottiglie al supermercato, quello esempio è un tipico esempio di massa di rifiuti, di volume di rifiuti che si creano.
Vabbè, ma la plastica poi si ricicla, quindi
sì, però l'importante è non buttarla nell'indifferenziato, certo, questo, certo, è il discorso, perché è un peso, certo, comunque alla fine, il vetro
cosa pesa, deve andare al suo posto.
Chi come Fabio sa che cosa significa fare la raccolta differenziata, perché ormai a Valcanneto lo facciamo da 3 anni, si rende conto quanto l'indifferenziato alla fine ha un peso veramente irrisorio, perché le cose che pesano, diciamo, sono altre.
Molte volte sono gli imballaggi che non si possono, ovviamente non si fa niente sugli imballaggi. Io compro una scatola di biscotti, però nella scatola di biscotti ci sta un rivestimento che per forza deve essere indifferenziato. Una volta questo problema non c'era, perché io mi ricordo da piccolo, se andavano a comprare i biscotti, ci stavano gli scatoloni, si mettevano dentro la busta e la busta era di carta e quindi non rimaneva niente alla fine di queste cose. Oggi invece ci sono un altro strato ancora, tutti, ovviamente le cose sono cambiate notevolmente.
A questo punto bisognerebbe sapere, a proposito di buste di plastica, qual è l'imballaggio che e si può differenziare e quello che non si può differenziare.
I produttori hanno l'obbligo di mettere il simbolo, il famoso triangolo del simbolo che dice se è differenziabile o meno.
Se c'è triangolo vuol dire che si può
è differenziabile, sì. La plastica
no.
È differenziabile, sì.
Altrimenti niente.
Senti, Andrea, io una cosa voglio chiedere. In questo capitolato che cosa viene previsto per quanto riguarda l'organico? Le buste le devono dare nei confronti dei cittadini o non le devono dare? Perché questo non è un argomento da poco. Io ieri sera sono andato a comprare della frutta e quello mi ha chiesto 15 centesimi per una busta di plastica. 15 centesimi, cioè sembra una bazzecola, ma io ho fatto un po' il conto che viene ritirata 3 volte a settimana l'organico, 15 centesimi per 3 volte sono 45 centesimi. 45 centesimi moltiplicato per 52 settimane e vedrete che viene fuori un'altra tassa, cioè sono altri 30-40 euro a seconda delle cose. Allora, già sono aumentate le tasse sui rifiuti, ci ritroviamo che la raccolta differenziata ci costa anche per le buste che noi le paghiamo, perché io posso avere un costo dei 5 centesimi, già mi sembra tanto, no, rispetto a questo fatto, però 15 centesimi la busta, il negoziante si capisce che sopra ci guadagna, questo qua è chiaro. Se invece il comune prende le buste per tutti quanti e le distribuisce, appunto perché ne servono 3 a settimana per l'organico, il problema non sussiste più.
Allora, è prevista la distribuzione delle buste per l'organico e quello che è importante è capire che su questo bisogna che ci sia la sensibilità delle persone a migliorare la raccolta a monte, a fare una scelta anche nel, io lo dico sempre, è inutile che anche i comuni possono fare fino a un certo punto, i comuni sono l'ultimo anello di una catena, ma se questa catena a monte non prevede il miglioramento ad esempio degli imballaggi, non prevede l'obbligo di dire ai produttori bisogna che voi cambiate i materiali e mettete materiali riciclabili, noi ci troveremo sempre con questo problema.
Perdona, la mia domanda è diversa, noi spendiamo 31 milioni di euro
sì.
Nei confronti di questa ditta, la ditta ovviamente deve fare un servizio,
sì.
Nel servizio che deve svolgere dà ai cittadini le buste per l'organico?
Sì, ho detto di sì.
Possiamo dire di sì.
Risposto.
Allora, perché questa situazione noi la andremo poi a misurare, perché devo dire, nelle tasche delle persone non possiamo poi far finta che 15 centesimi, perché se uno prende 2-3 buste...
Okay. Fabio, quello che è importante sottolineare è che noi ci troviamo oggi a pagare un di più perché stiamo avviando un servizio nuovo, che è un servizio che in sé costa sicuramente di più rispetto a un servizio stradale come prima.
Però abbiamo anche un fatto che una volta che la raccolta differenziata sarà al 100%,
oh, bravo. Il discorso
la plastica
è nato.
Ci torneranno indietro dei soldi,
oh, ma non è solo quello, non è solo quello, noi andremo a ridurre la massa di indifferenziato che oggi paghiamo un tot a tonnellata per smaltirla, ma man mano che riduciamo questo quantitativo, quello che noi abbiamo due grosse voci di costo in bilancio, una è per il servizio di raccolta e servizi complementari, l'altra è per il servizio di smaltimento presso gli impianti.
Certo.
Questa voce del servizio di smaltimento sta pesando tanto, perché andiamo a smaltire un quantitativo di rifiuti molto alto, perché la raccolta differenziata è molto bassa. Quindi se ipotizziamo noi, perché sono più o meno i dati di Cerveteri, noi andiamo a smaltire circa 20.000 tonnellate l'anno di rifiuti, questi 20.000 a regime dovranno essere, se siamo bravi e riusciamo ad arrivare almeno al 70% di raccolta differenziata in tempi ragionevoli, significa smaltire un terzo di quello che smaltiamo adesso, e significa che i costi di smaltimento si riducono, siccome poi la Tari è composta da queste due voci, la somma di queste due voci, quello che paghiamo di più come servizio lo andiamo a recuperare sia nella riduzione in smaltimento, sia in quello che dici tu, cioè nella valorizzazione di quello che recuperiamo. Quindi ci vuole del tempo per andare a regime, però l'obiettivo deve essere quello: aumento il servizio, perché chiaramente ci vuole più personale, è un servizio più complesso rispetto a quell'altro, però di contro riduco il quantitativo di rifiuti.
Ma io so che vado a buttare. Sei una persona che sta sul pezzo, però ti garantisco che di queste situazioni relative a questa ulteriore tassa che tirano fuori i contribuenti, non se ne rendono conto in casa, no? Perché poi spendono 15 centesimi al giorno e non se ne rendono conto, però facendoci un po' dei calcoli per tutto l'anno, alla fine si vede che noi paghiamo un ulteriore aumento della tassa. Allora sarebbe auspicabile, non come è stato fatto in qualche altro comune, non voglio fare nomi per non fare polemiche, che nel capitolato d'appalto c'era scritto che queste ditte dovevano dare le buste, e poi in effetti la date la prima volta e poi sono sparite completamente.
E qui andiamo al discorso che facevo prima: il servizio deve essere controllato in maniera efficace fin dall'inizio, e questo è un obiettivo che mi pongo, cioè quello di far partire fin da subito un'attività di verifica e controllo dell'attività della nuova ditta che sia puntuale, e che ci siano, se c'è necessario,
puntuale,
che ci siano le contestazioni, se deve essere necessario si facciano subito fin dall'inizio, perché sennò poi diventa cioè il rapporto alla volemo se bene non si può accettare. Bisogna che il servizio venga svolto,
perché la volemo se bene c'è sempre qualcuno che ci rimette, in questo caso ci rimette sempre il singolo cittadino.
Teniamo presente,
se possa chiamare Acea o se possa chiamare Pinco Pallino per quanto riguarda i rifiuti, noi sappiamo che il cittadino resta solo e non sa quello che fare. Noi cerchiamo di dargli una piccola mano attraverso questa trasmissione, però è logico che il rapporto lo tiene poi l'amministrazione, a cui in caso possiamo sollevare un problema che ci viene a nostra volta riportato. E sotto questo aspetto io voglio passare quasi a un altro argomento. In questi giorni le pagine dei giornali, la televisione e la radio, come prima notizia, devo dire quasi in tre quarti del telegiornale, parlano dei profughi, delle persone che hanno delle difficoltà nei loro paesi di provenienza e vengono trasferiti, diciamo, poi in vari paesi. E tra le varie possibilità che c'è stato detto, c'è anche il fatto che a Cerpedri dovrebbe arrivare una comunità di persone che sarebbe allocata presso una scuola, a fattispecie la scuola del Quartaccio. Io volevo sapere se questa cosa tu mi puoi dire che è vero o se ti prendo di sorpresa.
Mi cogli impreparato, non ne so nulla. Vabbè. Rispondo così perché non,
se non lo sai, non lo
so. Sinceramente non mi risulta, però mi ripeto, non ovviamente non seguendo poi la tematica dei servizi sociali,
però, diciamo,
non mi risulta.
All'interno della giunta, insomma, se ne parla di queste cose, arriveranno, diceva che tra i vari paesi, insomma, abbiamo visto in varie parti d'Italia sono state dislocate.
Anche perché la scuola in realtà c'è occupata dalla scuola materna al momento, e fino da quello che so fino
a trasferita a Valcarneta.
Sì, lo so, però non è imminente il trasferimento, stanno completando le ultime cose, quindi non è imminente il trasferimento, quindi anche oggettivamente la vedo un po' difficile in questo momento sta cosa, quindi no.
Insomma, Andrea, abbiamo parlato di questo fatto.
Ci sono altre cose, no, che lui sicuramente saprà.
Sicuramente una cosa importantissima da dire
è del pubblico locale, perché allora sul trasporto pubblico locale, tra l'altro proprio una nostra amica che è stata qui alla radio per tanto tempo, insomma, ci sollecitava su questo fatto delle difficoltà che c'erano per quanto riguardava coloro che dovevano raggiungere il poliambulatorio sull'Aurelia, quindi la mancanza di mezzi soprattutto nel ritorno. Era facile arrivarci, facile tra virgolette voglio mettere, però era molto difficile, se non impossibile, tornare, se non addirittura dopo 5 ore che uno era stato al poliambulatorio. Questo connubio nato tra Cerpedri e la Dispoli, tra i due assessori competenti, tra l'altro uno nel frattempo è diventato consigliere comunale, è stata la trasformazione all'indietro, di solito i consiglieri comunali vanno a fare gli assessori, in questo caso l'assessore è andato a fare poi il consigliere, Pierluccio Latini della Dispoli, che salutiamo. Però sembrava tutto rose e fiori, tutto più semplice, addirittura dovremmo aver avuto dei guadagni notevoli per quanto riguardava i costi, visto e considerato che i due comuni messi insieme alla regione hanno portato tanti progetti che alla fine, insomma, sono stati vagliati positivamente, e dovevamo avere un risparmio e non di più il fatto di una migliore organizzazione del servizio. Andrea, dove stiamo?
Siamo al punto che il 9 settembre è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale associato Cerpedri-La Dispoli. hanno partecipato, hanno presentato offerta a 8 ditte, ora si dovrà
meglio le buste.
Certo, c'è il solito iter, adesso verrà costituita, nominata la commissione giudicatrice che farà l'iter.
Che sarà fatta tra Cerveteri e la Discoli?
Allora, i capofila siamo noi, è Cerveteri il capofila, quindi la gestione della gara, questo sarà il responsabile del procedimento a decidere chi poi inserire nella commissione di gara. Chiaramente questo normalmente vengono nominati degli esperti, persone insomma del settore.
Diciamo che tra 10 giorni verranno aperte le buste,
diciamo che vediamo giorni. Adesso devo capire, proprio oggi abbiamo una riunione per capire come quali sono le tempistiche, che è scaduta il 9, quindi proprio qualche giorno fa. Deve essere innanzitutto nominata la commissione che si deve insediare, poi c'è la prima seduta di gara.
Non potevamo farla prima sta cosa della commissione?
No, la legge lo vieta.
Lo vieta di farla prima.
È vietato, la commissione deve essere nominata solo ed esclusivamente dopo la scadenza della presentazione dell'offerta. Certo. Ed è evidente perché vuole evitare si sanno i nomi della commissione prima, qualcuno possa in qualche modo contattarli, diciamo così.
Non sappiamo i tempi mediamente quanto sono, però diciamo possiamo dire un mese per la nomina della commissione potrà bastare. Insomma,
allora se non ci sono problemi, guarda caso i problemi che abbiamo avuto con la gara dei rifiuti, diciamo che in 4 mesi la gara si dovrebbe riuscire a svolgere dall'inizio, diciamo dall'apertura, dalla scadenza della presentazione dell'offerta, eccetera. Quindi mi auguro che vada tutto liscio da questo punto di vista.
Il nomina della commissione, apertura delle buste, eventuali ricorsi,
certo.
E lì un'altra volta ci
e questo
possiamo.
È un altro grosso punto interrogativo, perché bisogna vedere quello che
succede. Ci siamo questi ricorsi.
Però mi pare di aver capito una volta che il governo aveva parlato del fatto che in tutti i casi. Pure intervenendo un ricorso, in ogni caso l'iter andava avanti e poi si vedeva davanti ai giudici.
Purtroppo poi dipende dalla commissione, deve valutare se è opportuno o meno andare avanti. Ad esempio nella gara dei rifiuti, siccome il ricorso era per l'esclusione di una ditta, questa ditta ha fatto ricorso perché era stata esclusa e poi il TAR gli ha dato ragione, quindi l'hanno riammessa. Se noi fossimo andati avanti senza quella ditta, escludendola, capite bene quello che sarebbe significato.
In questo caso invece chi ha fatto ricorso a che cosa si è aggrappato?
No, ha ritenuto che le motivazioni che ha dato il Comune di Cerveteri non fossero sufficienti a giustificare l'esclusione, per cui loro hanno fatto ricorso perché sono stati esclusi e il TAR gli ha dato ragione.
Questa ditta attuale che ha fatto ricorso sull'ultimo appalto, questo dell'altra settimana.
Ho capito male, forse non mi sono spiegato. Ho detto la gara del trasporto locale il 9 settembre sono scadute.
No, parlo dei rifiuti.
Al momento ricorsi non ce ne sono.
Sui rifiuti non c'è niente.
Al momento, dopo a parte il ricorso che c'è stato qualche mese fa, sui rifiuti non ce ne sono.
Vabbè, quello vecchio.
Al momento era quello. Mi auguro che
facevi riferimento a quello vecchio, quello vecchio.
Allora, si vedrà.
Mi auguro che insomma
sul trasporto pubblico possiamo prevedere un 2016 diverso, forse?
Sicuramente, direi proprio di sì, perché poi insomma il progetto l'abbiamo presentato, abbiamo fatto una conferenza stampa, i cittadini hanno potuto anche visionarlo, eccetera. Quindi anche questo, tutta la documentazione sta sul sito del comune, perché è una documentazione di gara, quindi sta tutta sul sito, dai percorsi agli orari, eccetera. Chiaramente andrà ottimizzato in funzione dell'offerta che farà la ditta che vince, perché anche qui ricordo, come per la gara dei rifiuti, la gara prevede un'offerta tecnica che ha un peso molto importante, un'offerta economica, cioè lo sconto sostanzialmente, che ha un peso meno importante, perché noi abbiamo puntato a volere una qualità sul servizio. Quindi può darsi che la ditta che vince la gara sul trasporto, ad esempio la ditta che ha vinto la gara provvisoriamente la gara dei rifiuti, ha fatto un'offerta migliorativa che io ancora non conosco, non ho visto. Per cui sono curioso di vedere che cosa ci hanno offerto come offerta migliorativa, non lo sappiamo.
Vengono tutti i giorni a pulire la strada.
Ad esempio.
Utopia. Senti Andrea, abbiamo parlato di tante cose che riguardano l'ambiente, adesso del trasporto pubblico. Abbiamo avuto il piacere di sapere insomma che il Comune, per quanto riguarda anche la possibilità di risparmio in questo caso, si è dotato di tutta una serie di pannelli fotovoltaici per cercare di risparmiare. Ecco, ci puoi fare un po' una mappatura del territorio, quali questi risparmi, che cosa ci comporteranno? Avremo finalmente anche lì.
È un tema molto interessante anche questo, perché forse non ci rendiamo conto, non avevo la sensazione neanche io prima, perché se non ti ci metti a fare i conti non ti rendi conto, ma bisogna che si sappia che il fatto 100 il consumo di elettricità del comune di Cerveteri, il 75% dei consumi sono sull'illuminazione pubblica e il 25% è tutto il resto, le scuole, gli immobili comunali, eccetera, eccetera. Quindi questo è tanto per darvi un'idea, il 75% è quello che paghiamo per illuminare le strade.
Cioè quando si fa buio noi cominciamo a consumare il 75%.
Noi consumiamo il 75% del bilancio annuo dei consumi, il 75% se ne va in illuminazione pubblica.
Meno male che i pali che abbiamo messo sulla 7 Vino Palo sono tutti quanti per conto loro, sono automatici, hanno i pannelli solari,
proprio
quelli di fronte al campo sportivo, pali, però
quelli hanno un'incidenza minima, insomma,
però
anche su questo infatti è un progetto che vorremmo avviare, speriamo di riuscirlo, perché qui pure ci sono problemi di varia natura, di bilancio piuttosto che di altre questioni, per poter avviare dei progetti di efficientamento anche su questo. Per quanto riguarda il restante, sulle scuole abbiamo installato, grazie a un finanziamento europeo, devo dire per correttezza che è un progetto che era partito dalla precedente amministrazione e che noi abbiamo portato a conclusione, 11 impianti fotovoltaici sulle scuole dell'obbligo comunali. E mentre proprio in questi giorni abbiamo completato l'installazione di un impianto sulla scuola del Tirsenia, la scuola materna, che invece è un progetto che abbiamo fatto partire noi a settembre del 2013, e abbiamo fatto questa richiesta
finanziata con la regione,
sempre fondi europei, però gestito totalmente dalla regione, che ha fatto anche la gara d'appalto e tutto.
Quindi non abbiamo tirato fuori un soldo?
Non abbiamo tirato fuori un soldo, abbiamo solo presentato la candidatura e ci hanno accettato questo impianto, che è un impianto da 20 kW e un impianto da 10 kW che nelle prossime settimane verrà installato sul centro anziani di Via Luni a Cerenova, quindi ulteriori 30 kW. Diciamo che alla fine, sommati tra quelli delle scuole, l'impianto che c'è sul cimitero dei Vignali e questi nuovi impianti, arriviamo a una potenza installata complessiva di circa 330 kW.
Ecco, che in quel percentuale del 75%?
No, è nel 25%, è nella restante 25%, però diciamo che comunque è una produzione, cioè andrà sicuramente
a
diminuire il 25%.
Il 25%
diminuisce. Ad incidere sul 25% dei consumi. Però è chiaro che quando ad esempio le scuole sono chiuse, l'energia prodotta in più verrà immessa in rete,
diciamo il sabato e la domenica,
verrà venduta sostanzialmente, verrà inserita.
Le scuole non funzionano.
Quindi in realtà andrà a compensare un fabbisogno importante. Anche qui gli impianti sono entrati in servizio progressivamente a luglio dello scorso anno, adesso stiamo facendo un po' di conti per vedere anche la redditività che ha avuto in questo primo anno di vita, no? Perché piano piano sono entrati in servizio, anche per avere un quadro più chiaro di quelle che sono state le produzioni dei singoli impianti.
Ma scusami, su quel 75% quindi non potremmo intervenire assolutamente?
No, dovremmo intervenire con ulteriori altri interventi di efficientamento energetico, nel senso
cambiando
le lampade, mettendo sistemi di regolazione del flusso, ci sono tutta una serie di sistemi che consentono di ridurre anche del 30-40% il consumo, quindi ridurre del 30% quel 75%, capite che sono cifre importanti. Mi sembra, se non ricordo male, noi spendiamo circa 500.000 euro l'anno di energia elettrica per l'illuminazione delle strade. Se fate il 30% di 500.000 euro, prudenzialmente sono 150.000 euro risparmiati.
Che non è poco.
Quindi è chiaro che per poter fare questa cosa c'è da fare degli investimenti iniziali. E qui il problema nasce sempre sull'investimento, sulla capacità di spesa, sul patto di stabilità, perché vanno ad incidere purtroppo sempre su questo tipo di voci. È paradossale, perché uno dice, ma insomma, avrei la possibilità di ridurre, perché non posso farlo? Perché magari non ho capienza nel patto di stabilità per fare gli interventi di investimento sugli impianti. È un po' un meccanismo perverso.
Senti Andrea, ci abbiamo ormai alla conclusione della trasmissione, vorrei fare un po' un punto come panoramica generale per quanto riguarda le infrastrutture, perché appunto una delle deleghe che tu hai è quella che riguarda le infrastrutture. Intanto cominciamo a classificare di infrastrutture di che cosa parliamo esattamente qui a Cerveteri.
Infrastrutture, parliamo sostanzialmente dei rapporti, la gestione dei rapporti che abbiamo con gli enti come Enel, come Acea, come Italgas,
le reti, diciamo.
Le reti, sostanzialmente, sì, le reti. Quindi queste sono, diciamo, fondamentalmente le...
Allora, a Valcanneto, ad esempio, sta arrivando il gas perché è stato concluso l'interramento della tubazione, adesso poi bisognerà fare gli scavi per portare, diciamo, dal centro della strada alle varie case per gli allacci. Ma in futuro sono previsti altre opere per quanto riguarda Italgas per altre zone?
Diciamo che Italgas nel suo contratto aveva previsto la metanizzazione di Valcanneto. Questo era, diciamo,
novembre l'obiettivo di quest'anno.
Sì, loro mi hanno parlato di ottobre, gli mancano i due attraversamenti della via Aurelia all'altezza di Marina di San Nicola e dell'autostrada nell'altezza di Monteroni. Gli mancano queste due tratti di condotta che non potevano fare finché non avevano il nulla osta di autostrade e di
ANAS.
E di ANAS. Adesso, da quello che so, ce li hanno, per cui mi parlavano di ottobre, cioè loro ad ottobre intendono mettere in gas la condotta e quindi nel momento in cui mettono in gas la condotta finalmente danno la disponibilità della rete alle società di vendita per cominciare a fare i contratti di vendita.
E questo è uno. Altre zone di Cerveteri che sono interessate per quanto riguarda il gas in futuro?
No, al momento interventi così massicci non ce ne sono. È anche vero che ad esempio nel realizzare la condotta per arrivare a Valcanneto gli abbiamo chiesto la disponibilità di predisporre delle diramazioni per zone tipo la zona della Pineta di Ceri, della Pineta di Ceri dalla parte di Fosso Stato, quindi via Salvioni, quella zona dove ci sono parecchie abitazioni, loro già ci passano con la condotta principale e lì c'è questa disponibilità.
Peccato che hanno appena rifatto l'asfalto.
Però tanto le tempistiche non sono così brevi, per cui diciamo che c'è la possibilità di allacciare anche tutte quelle utenze che stanno lungo la condotta principale.
Allora, proprio sempre su infrastrutture, Valcanneto, come appunto via di Ceri, la via doganale e quant'altro, tutti quanti si aspettavano che fossero ripristinate appunto le asfaltature. I lavori a Valcanneto sono finiti, però le buche sono rimaste così.
Sì, abbiamo chiesto noi ad Italgas di aspettare, perché? Perché stiamo cercando di fare in modo che Italgas faccia il più possibile gli allacci alle
taglie,
i tagli, per evitare di riasfaltare cose due volte, perché se loro sarebbero disponibili a riasfaltare anche domani mattina, però dopo domani mattina ritornano e cominciano a fare i tagli per allacciare le case. Voi vi rendete conto che significa avere delle strade? Le strade secondarie verranno completamente riasfaltate, perché le strade fino a 4 metri di larghezza verranno completamente riasfaltate, mentre le strade primarie verrà fatta solo la fascia di mezzo, diciamo la semicarreggiata. Quindi l'obiettivo è di dire: bene, facciamo gli allacci, ma poi riasfaltiamo le strade così per un po' di anni e stiamo a posto. Quindi chiedo la pazienza agli abitanti di Valcanneto di resistere ancora un po', perché questo significherà avere delle strade che per un po' di anni saranno a posto e non ci metteremo più le mani. Cosa che se chiaramente cominciamo a fare gli allacci diventa tutta una sequela di tagli, insomma.
Certamente. Va bene, io penso che ci siamo dati una bella panoramica, insomma.
Facciamo un breve riassunto, in sintesi, super sintesi di cosa è stato detto, perché chi sentirà la trasmissione alla fine magari ho detto questo. Allora,
gara rifiuti completata. Ai primi di dicembre contiamo, se a meno di imprevisti, contiamo di firmare il contratto con la nuova azienda che ha vinto la gara. Gara del trasporto locale è partito leader, le offerte sono state presentate, per cui ormai leader è avviato. Nel giro di 5 mesi, cioè vorremmo arrivare alla firma del contratto con la nuova ditta e quindi il nuovo servizio congiunto, la Cerveteria Dispoli. Questi sono gli due aspetti principali. E poi interventi sull'ambiente, realizzazione del nuovo depuratore di Ceri, rifacimento e manutenzione straordinaria del depuratore di Cerenova e interventi in varie zone del territorio per rimessa a posto di quali situazioni.
Stavo pensando, no? Tutte cose che vanno o cercano di andare, ma che cos'è che non va? E qui ci vorrebbe una giornata per dire quello che non va.
Guardate, le cose che non vanno ci sono, è inutile che ce ne nascondiamo, lo sappiamo.
No, vabbè, ma non facciamo lei, ma è lunga.
Il lavoro c'è da fare, c'è da lavorare tanto, perché di situazioni che non vanno ce ne sono e purtroppo sono... risalgono alla notte dei tempi, perché il problema degli scarichi fognari purtroppo risale alla notte dei tempi, quindi ce lo siamo ritrovato e lo stiamo cercando di risolvere. risolvere, ma non è una cosa che si riesce a risolvere dall'oggi al domani.
Anche perché chi ha fatto costruire ad esempio le case e poi non ha pensato a far sì che gli scarichi andassero nel punto giusto, sono cose che risalgono in caso agli anni 70, 80, anche 90, e perciò quando vediamo delle cose che non vanno, insomma, qualcuno ci doveva pensare, però non ci abbiamo lavorato, però devo dire, piano piano insomma qualche risultato lo stiamo portando a casa. A me interessava, ecco, Andrea l'ha dimenticato, però io vorrei dire che questo aspetto legato all'arsenico per quanto riguarda gli abitanti dei terzi è un aspetto estremamente importante, perché la gente ha sofferto e ancora oggi diciamo continua a soffrire, perché
non hanno messo la casetta dell'acqua lì.
Certo, abbiamo anche installato una casetta dell'acqua che gratuitamente distribuisce acqua.
Però è molto semplice o comodo andare a prendere una dammigiana d'acqua e poi farsi una doccia, è un po' antipatico, tanto per dirne una, insomma, no? E la gente insomma ha sofferto veramente tanto per quanto riguarda questo aspetto. Lì puoi andare a prendere, ecco, una bottiglia, due bottiglie, 10 litri d'acqua, però poi quando devi fare una doccia, ma che fai, i bambini, lo fai con la bottiglia? Non è una cosa. Però devo dire, ecco, questo aspetto soprattutto legato anche, devo dire, al presidente della il presidente dell'Arsial, che si è dato veramente anche lui molto da fare per cercare di sistemare questa situazione, perché devo dire ha voluto questa cosa e l'ha portata fino in fondo. Penso che sia giusto alcune volte anche ringraziare le persone che lì per lì dice questo qua ci sta buggerando, e invece insomma le cose poi le ha fatte così com'erano. Io ringrazio l'assessore Andrea Mundula, ringrazio il direttore che ci ha assistito nella regia, ringrazio voi cari amici ascoltatori per quanto riguarda il fatto anche di averci ascoltato oggi. Dopo tanti mesi abbiamo ripreso il nostro iter e speriamo appunto di essere puntuali, come le tariffe che diceva Andrea Mundula prima, darvi le informazioni, perché alcune volte queste informazioni sono informazioni di servizio che però ci possono portare anche dei benefici nelle nostre tasche, quindi attenzione alle trasmissioni, cogliamo anche questi aspetti che abbiamo detto oggi per cercare appunto di vivere anche meglio la nostra vita. Buongiorno e buona pranzo a tutti quanti.
Buona giornata a tutti.
E buon ascolto e buon pranzo.
I'll say goodnight and I think to myself, what a wonderful